Mi fa molto piacere essere stato invitato ad aprire come, diciamo, preside di una stagione diversa della vita e della nascita del Partito Democratico, aprire questo vostro lavoro che durerà per 5 weekend. D'altra parte, quando nacque il PD noi cominciammo proprio a fare una scuola analoga a Cortona, nella quale sono passati probabilmente i vostri fratelli di poco più grandi e forse anche qualcuno di voi, proprio con l'idea che in fondo il Partito Democratico dovesse far crescere dentro di sé una generazione di persone che avevano un'idea della politica seria, rigorosa, ambiziosa e appassionata. E mi ha colpito che molti di voi che sono venuti prima a salutare o a farsi una foto ricordo hanno detto di aver cominciato la loro esperienza politica proprio nella campagna elettorale del 2008, quando fondammo il Partito Democratico e quando lo facemmo nascere e cercammo di creare le condizioni per quello che poi si è realizzato e di cui siamo, e credo la vita politica italiana si giovi. Io vorrei cominciare ricordando le parole di una persona alla quale io ero personalmente molto affezionato e che oggi non c'è più. Sono le parole di un suo film. Era una persona anziana ma con una meravigliosa curiosità per il futuro. Oggi sarebbe stato probabilmente almeno col cuore qui, perché come tutte le persone curiose aveva sempre voglia di portare se stesso nel tempo e nelle condizioni culturali, storiche, politiche della stagione nella quale si trovava a vivere. In un suo film, Non ci eravamo tanto amati, ad un certo punto un personaggio dice con qualche rassegnazione: volevamo cambiare il mondo, ma il mondo ha cambiato noi. Con Ettore Scola, che è la persona che questo film ha fatto e che io voglio anche qui oggi ricordare in quella che è stata anche la sua casa politica, con Ettore abbiamo discusso più volte di questa frase, perché questa frase alla prima lettura può apparire un atto di, in qualche modo, di disperata rassegnazione. Abbiamo cercato di cambiare il mondo, non ci siamo riusciti e il mondo ha finito col cambiare noi. La dimensione mondana e seducente delle cose del mondo ci hanno trasformato interiormente, non siamo più quelli che eravamo prima. E questa è la prima lettura, quella più facile, più diretta, ma ce n'è una seconda, più complessa, che non è in contraddizione con la prima. Che il mondo cambi le persone è persino naturale, è persino giusto. Nessuno di noi deve essere impermeabile allo scorrimento del tempo, e nessuno in realtà lo è, anche quelli che negano che questo sia. Entrare in relazione col mondo, accompagnare il cambiamento del mondo, quello che si determina per mille e una ragione, cercare di portare nel mondo nuovo le cose nelle quali si crede, il bagaglio essenziale per un viaggio inevitabilmente lungo, è in fondo la sfida più affascinante e seducente della vita. La prima lettura è quella di un tradimento codardo. Volevo fare delle cose, non sono riuscito a farlo, alla fine mi sono assuefatto al mondo così com'è. La seconda è la sfida culturale e umana più affascinante. Essere se stessi, credere nei valori nei quali si è sempre creduto e al tempo stesso però sforzarsi di declinare questi valori costantemente dentro le trasformazioni della società. È come passare per la cruna di un ago. È una sfida molto difficile, molto complicata, nella quale qualche volta si può cedere alla rassegnazione o a quel trasformismo al quale abbiamo fatto riferimento prima, ma per chi vi riesce è qualcosa che dà alla vita un senso di appagamento. Allora, nell'aprire questo vostro lavoro e nell'incontrare voi, che in fondo siete il Partito Democratico, perché quando il Partito Democratico è nato inevitabilmente c'erano delle storie, anche delle storie grandi nella biografia di ciascuno, anche se quando nacque il Partito Democratico proprio in quel 2007-2008, dalle primarie alla campagna elettorale, vennero tantissime persone che vennero da casa loro, non vennero dai partiti di provenienza, ma voi sicuramente siete i nativi democratici, cioè siete coloro i quali incarnano questo sforzo di adattamento della grande e gloriosa storia del pensiero democratico di questo paese, di sinistra e di centrosinistra, in un nuovo millennio, in condizioni storiche, sociali, culturali, del tutto diverse da quelle nelle quali noi siamo cresciuti. Però, ecco, siccome sono chiamato a fare il professore, fatemelo fare per un attimo, i professori danno degli insegnamenti e guardate che, può non essere il caso di chi parla, ma in generale l'incontro con i maestri nella vita è qualcosa di importante. L'esperienza, gli insegnamenti, gli ammonimenti, i consigli sono qualcosa di molto importante, perché io ho sempre amato persone che hanno vissuto generazioni diverse dalle mie e li ho sempre interrogati sul tempo che hanno vissuto. Ho avuto un rapporto di grande stima e di grande affetto con Vittorio Foa, per esempio, che aveva sempre un mondo da raccontare, ed un mondo che guardava da anziano come era, con grande, meraviglioso e generoso ottimismo. La raccomandazione che vorrei fare, proprio avendo cominciato con quella frase, è certo di cambiare voi stessi nel tempo, ma di rimanere voi stessi, cioè di non cedere alle lusinghe inevitabili di una concezione della vita e talvolta della politica e talvolta del potere che è molto seducente a breve ed è terribile a lungo. Voi siete qui dentro perché avete passione. Voi siete venuti qui perché avete passione, perché avete deciso ad un certo punto della vostra vita, magari leggendo un libro, magari prendendo coscienza di qualche ingiustizia del mondo che non vi sembrava sopportabile, o magari conoscendo un'esperienza politica o civile o culturale, quello che volete, avete deciso che la vostra vita dovesse incrociarsi con la vita degli altri. Avete deciso che un tratto, non importa percentualmente quanto importante, importa quanto profondo, della vostra esperienza umana, fosse dedicato alla relazione con gli altri. E per questo avete deciso di fare politica, o avete deciso di appassionarvi di politica. Dunque la ragione dalla quale siete partiti è una ragione che attiene alla sfera delle passioni, che sono una cosa importante, sono una luce, sono un'energia, sono quella cosa che non fa mai interrompere il viaggio della vita. Quelle passioni però vanno conservate, vanno innaffiate, vanno tutelate, vanno protette, vanno tenute al riparo da tante seduzioni e tentazioni che la stessa politica, nella sua forma degenerata, porta con sé. Si può avere potere, ma si può avere potere e lo si gestisce bene se si hanno passioni. Il potere non deve mai essere un fine. Il potere è un mezzo per fare le cose nelle quali si crede. Quando diventa un fine, è la fine della politica. È il potere puro e semplice, il potere come destino, il potere come ossessione, il potere come finalizzazione che depriva se stessi della luce di quella passione. Io non faccio politica perché voglio cambiare il mondo, è il vizio di questa tentazione, ma faccio politica per avere potere. E l'utilizzazione di quel potere non è più per cambiare il mondo. E quando dico il mondo non mi riferisco necessariamente all'universo, mi riferisco anche al proprio quartiere, al proprio comune, alla propria sistema di relazioni. Il mondo è dappertutto. C'è una bellissima frase appartenente alla cultura ebraica che dice: salvare una vita è come salvare un mondo intero. No? Questo stesso concetto lo si può applicare alla concezione della politica e della finalizzazione della politica. Cambiare un quartiere, cambiare la vita di una comunità è come cambiare il mondo intero. Ciascuno di noi che si dedica a questo, non importa la dimensione del cosmo nel quale interviene, svolge una funzione utile, è un giusto, per usare l'espressione di una bellissima poesia di Borges. Allora, a voi che cominciate questa esperienza, io sento per prima cosa di dover dire questo, e ve lo dirò alla fine di questa introduzione. Proprio a voi, che costituite, per me, la speranza principale della più grande forza politica italiana, di quel partito che, per parte mia, ho sperato che nascesse, ho lavorato perché nascesse per tanti anni nella vita politica italiana, e che costituisce per il nostro Paese la principale razionale e ambiziosa speranza di cambiamento. Il mondo non si contempla, il mondo si cambia, e la lotta contro l'indifferenza, atteggiamento che oggi tende ad estendersi, lo vediamo dai dati di partecipazione alle elezioni, lo vediamo da una certa trasformazione del cittadino in consumatore e spettatore della vita pubblica. L'indifferenza ha sempre prodotto i mali più profondi nella storia. Non devo fare riferimento a Gramsci, le cui tesi sull'indifferenza sono conosciute, faccio riferimento a una persona che ho avuto l'onore di conoscere, che era Elie Wiesel, che è stato nei campi di sterminio, e che raccontava come dentro i campi di sterminio si avvertisse come causa per la quale tanti esseri umani sono finiti nelle camere a gas, proprio l'indifferenza, quella che Bertolt Brecht ha raccontato nella famosa poesia, nella quale si dice, si racconta uno a uno come venissero portati via quelli che non eri tu, i comunisti, gli ebrei, eccetera, e poi alla fine vieni portato via anche tu. La politica dà senso alla vita. Io sono sempre stato innamorato, feci tanti anni fa, nel 95, un libro che si chiamava La bella politica, e poi feci un ciclo di conferenze per fare l'elogio della politica. La politica è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Lo so che di questi tempi è, insomma, è come vendere un ghiacciolo in Alaska dire che la politica è meravigliosa, ma è così. La politica illumina il senso di una vita, ti fa sentire partecipe di qualcosa di collettivo, ti porta fuori dal rischio dell'isolamento e della solitudine che questa società porta con sé, ti fa sentire parte di una comunità, è qualcosa che aiuta a migliorare la vita delle persone, e talvolta ne vedi il segno nelle cose che il tuo lavoro insieme agli altri ha prodotto. La politica bella, onesta, appassionata è una delle esperienze umane più belle, in fondo una missione civile, missione nel senso pieno del termine. Max Weber, che ha dedicato alla politica come professione alcuni dei saggi più interessanti che sono stati scritti, diceva che la politica era l'uomo politico o la donna politica, l'essere umano che fa politica, doveva avere dentro di sé alcune caratteristiche. La prima, la passione. Guardate questa parola, ricordatela, perché la passione è il motore della politica, è ciò che dà alla politica verità. La politica non è un mestiere, non pensate di fare politica per diventare questo o quello, poi magari si diventa anche questo o quello, ma si fa politica per, ripeto, in primo luogo dare un senso alla propria esistenza e farla diventare parte di un disegno collettivo. Quindi la passione, la responsabilità, la lungimiranza, e tutte e tre queste doti illuminate dall'etica, cioè illuminate da una coscienza del proprio dovere. Solo se vuoi cambiare il mondo hai diritto di fare politica. Questa cosa dentro di noi deve essere molto forte, perché la vocazione alla politica è una forma di vocazione, deve avere le caratteristiche di questa intensità. E il mondo cambia. Non credete mai a quelli che dicono ma la politica, no, tutte queste cose orrende che si sentono adesso, basta con le chiacchiere, che poi sono chiacchiere anche quelle, ma basta con la politica, tanto non cambia mai niente, tanto non succede niente. Io sono cresciuto in un tempo, ero ragazzo, avevo l'età vostra, in un tempo in cui in questo continente ai confini di casa nostra. C'erano delle dittature ovunque. C'era la dittatura franchista in Spagna, c'erano i colonnelli in Grecia, c'erano le dittature fasciste in Portogallo, c'erano le dittature che avvenivano sotto il segno del comunismo in tutto l'est. L'Europa era nella sua stragrande maggioranza segnata dalla compressione della libertà, e se andavate in Sud America trovate tutti i grandi paesi, l'Argentina, il Brasile, ma non parlo di 100 anni fa, parlo di 30 anni fa, 40 anni fa, segnati dalla presenza di dittature, e nel mondo dittature erano il segno prevalente, nonostante la Seconda Guerra Mondiale, nonostante le decine di milioni di morti. Il mondo oggi è cambiato radicalmente, in tutti quei paesi ci sono delle democrazie, la gente pensa quello che vuole, stampa i giornali, dice le sue opinioni, e non è una cosa da poco, ed è il prodotto della politica, è il prodotto dello sforzo di generazioni che in tutto il mondo si facevano carico del destino dei loro fratelli che stavano lontani. Io ricordo che l'11 settembre della mia generazione, diverso da quello della vostra generazione, che è, probabilmente lo è anche per noi, quello del 2001, ma l'11 settembre della mia generazione è stato quello del 1973, quando ci fu il colpo di Stato in Cile, e in tutta Italia e in tutta Europa, nell'Europa libera, si scatenò un movimento meraviglioso di persone che davano volantini, organizzavano concerti per dei ragazzi che stavano dall'altra parte del mondo e il cui destino poteva anche sostanzialmente non riguardarci direttamente. Eppure nel destino di quei ragazzi c'era anche il senso della nostra esistenza. E noi possiamo avere la consapevolezza, o se volete l'orgoglio, o se volete la presunzione, di pensare che stampando quei volantini la notte, organizzando quelle assemblee, facendo i comizi volanti davanti alle scuole, abbiamo aiutato quel paese a riprendersi la sua libertà. È un fatto che c'era la dittatura in grande parte del mondo e ora non c'è più. Vogliamo affrontare un altro tema. Io sono cresciuto in un mondo in cui c'erano enormi limitazioni ai diritti civili. Non c'era il divorzio, non c'era l'aborto, non c'erano grandissime conquiste civili. Oggi noi siamo una società aperta, nella quale molti di quei muri sono stati demoliti a spallate da generazioni che hanno creduto che non solo ci volesse la libertà politica, ma ci volesse anche la libertà individuale, delle scelte, dei comportamenti, ed è la frontiera che oggi ci porta fino alle battaglie che mi auguro si concludano positivamente, come quelle che sono in corso in questo momento in Parlamento per avere il riconoscimento delle unioni civili e dei diritti conseguenti. Il mondo cambia, il mondo cambia, è questa la fiducia che bisogna avere in un tempo di pessimismo e di paura come quello che noi conosciamo. Bisogna avere la luce di questa speranza, e il mondo cambia grazie alla politica. Il mondo spesso si infila nei guai per effetto della irrazionalità, o per effetto della demagogia, o per effetto del populismo, che sono state nella storia soprattutto di certe parti del mondo, insieme alle ideologie chiuse, tetre, quelle che vogliono mettere una camicia dello stesso colore a tutti gli esseri umani, sono state la causa delle peggiori catastrofi. Poi la grandezza della politica ha tirato fuori l'umanità dai suoi guai principali. Se Roosevelt non avesse avuto la capacità di immaginare di costruire il New Deal dopo la grande crisi del 29, gli effetti sarebbero stati ancora più drammatici. Se Roosevelt non avesse avuto l'autorità di dire alle famiglie americane: guardate che i vostri figli devono andare a combattere dall'altra parte del mondo per ridare la libertà a popoli come quello nostro, come i tedeschi, che avevano garantito consenso a Hitler e a Mussolini e che si erano infilati nella tragedia della guerra, se non avesse avuto l'autorità politica e morale per farlo, noi avremmo probabilmente avuto la vittoria di Hitler in Europa. Eccola la grandezza della politica, la meraviglia della politica. Ma la politica, scusate se insisto su questo, però alla fine vi dirò perché ho tanto a cuore questo tema, la politica è una passione diffusa. Faccio un esempio. Io ho smesso di fare politica attiva, non ho più ruoli, non ho più responsabilità, non ho più chiesto di averne dal momento in cui, secondo quanto avevo deciso, ho deciso di interrompere questa parte della mia vita. Però sono qui e ci siamo incontrati con tanti di voi che sono venuti, ci siamo visti in tante parti d'Italia, continuo, poi attraverso i film, attraverso i libri, continuo a fare quello in cui credo, quello che ha dato un senso alla mia vita e che la darà fino alla fine dei miei giorni. Non c'è bisogno del potere dei ruoli per fare politica. Vedete, Martin Luther King era un grande leader politico e quando parlò nel 63 al Mall di Washington e fece quello che è uno dei più grandi discorsi della storia politica, andatelo a sentire, il famoso discorso Have a Dream, certo lui aiutò a cambiare il mondo, ma se davanti a lui non ci fosse stato nessuno, il mondo non sarebbe cambiato. Tanto quanto lui lo hanno cambiato i neri che dall'Alabama hanno preso il pullman o non so che mezzo di trasporto per arrivare fino a Washington, singolarmente ciascuno di loro ha cambiato il mondo. La resistenza, certo, c'erano i leader della resistenza, ma c'erano tanti scalpellini, muratori, insegnanti, panettieri che a un certo punto hanno deciso di dare la loro vita per la patria. Non è che volevano fare i consiglieri regionali, volevano dare la loro vita per la patria e per la libertà degli altri, neanche la loro. Eccola la politica, ecco la bellezza della politica, il partecipare a qualcosa di collettivo. La politica non è un one man show. Ciascuno di noi, quale che sia il ruolo che in un tempo della storia assolve, non è mai da solo e se è da solo sbaglia. Siamo insieme tutti e tutti insieme partecipiamo e possiamo vincere o perdere, ma insieme. Insieme perché partecipiamo di un progetto e di un'idea collettiva. Guardate, è stato così. Se voi ci pensate, noi oggi viviamo, e questo è il paradosso, che è anche un paradosso che ci chiama a una riflessione di carattere politico. Il paradosso è che noi oggi viviamo probabilmente il tempo più felice della storia, almeno in Occidente. È il tempo più lungo senza guerre. Prima di noi ci sono state tante guerre. I nostri nonni hanno fatto 2 guerre mondiali. Hanno retto i bombardamenti, le tessere per il pane, il freddo nei rifugi antiaerei. È il più lungo tempo di pace. La nostra vita è la più lunga vita del tempo della storia. Si vive il doppio di quanto si vivesse in altri tempi storici. Viviamo meglio, sappiamo di più, viaggiamo di più, conosciamo di più. Diciamoci anche la verità, anche le condizioni di disagio sociale che ci sono molto inferiori a quelle che c'erano, che ne so, negli anni 40 o 50, ma non parlo solo dell'Italia, parlo anche dello squilibrio tra ricchi e poveri, tende in qualche modo a ridursi. Cioè, oggi noi dovremmo essere la generazione, intendo dire quelli che stanno sulla Terra in questo momento, che guarda alla vita con maggiore soddisfazione. Ma non è così, non è così. Lo stato d'animo, quello che i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, è uno spirito del tempo fatto di sentimenti molto pericolosi, che si chiamano paura, odio e insicurezza. È come se in questo tempo storico si fosse perduta la principale delle leve attraverso le quali una comunità va avanti, che è la speranza. La speranza, quella che per esempio in Italia avevano dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era stata una guerra civile, gli italiani si erano sparati tra di loro, si erano uccisi, cercati casa per casa, c'era tutto bombardato e distrutto. Quella generazione lì si è rimboccata le maniche e pensando ai propri figli ha costruito un paese diverso. Non è solo un problema italiano, se voi vi guardate intorno è un problema generale. E qui io, parlando proprio a voi, vorrei avendo fatto questa premessa non ottimistica, ma spero realistica, sulla bellezza e sul valore straordinario che la politica può avere nel cambiamento delle cose, anzi proprio in ragione di questo. Io vorrei richiamare la vostra attenzione, cerco di farlo da molto tempo, anche l'attenzione più generale, ma voglio insistere, anche quando a Lingotto definimmo, diciamo, l'identità del Partito Democratico, io cercai di insistere su quella che personalmente sento come la più difficile delle sfide. Vedete, noi stiamo vivendo, ma non se ne parla, la più grande rivoluzione scientifico-tecnologica della storia. Molto più grande persino della rivoluzione industriale inglese, perché le conseguenze sono più diffuse e più rapide. Questa rivoluzione scientifico-tecnologica, che porta con sé le meraviglie infinite delle quali abbiamo appena finito di parlare, descrivendo la condizione unica nella quale il nostro mondo si trova oggi, questa rivoluzione scientifico-tecnologica ha però dentro di sé alcune contraddizioni. Per esempio, riduce più lavoro di quanto ne produce. Per esempio, richiede un rapporto con l'esistenza che è fondato non sulla stabilità ma sulla precarietà. Per esempio, diffonde comunicazione universalmente contemporaneamente, ma tende ad annullare il tempo di metabolizzazione di questa informazione, costringendoci a vivere ogni giorno in un frullatore che ha come sua dimensione le 24 ore nelle quali le cose si sanno e si consumano. Allora, io credo che capire che tutto questo non sta avvenendo senza conseguenze anche antropologiche, anche di rapporto di ciascuno di noi con la vita e con le cose. Ho intervistato per i film sui bambini un bambino di 9 anni, al quale a un certo punto ho chiesto: qual è il momento più brutto che tu hai vissuto? E lui mi ha detto: una volta mi sono arrabbiato tantissimo, ho preso l'altalena, è bellissimo perché sembra Zavattini o Chaplin, ho preso l'altalena e l'ho buttata contro un muro, e ho scheggiato il muro. Dico: che cosa ti era successo? Il mio iPad non si accendeva. Guardate, nella sincerità di questo bambino, un grande avrebbe detto che non so che cosa avrebbe evocato, non so quale tragedia. Nella sincerità di quel bambino c'è una metafora. È vero. Se noi oggi Andrea De Maria ieri sera gli si è rotto il telefonino ed era disperato, giustamente. Quindi ha tirato fuori il regalo della mamma, vedete l'essenzialità della famiglia, come dicevo, ed è riuscito a uscirne. Ma se noi oggi non siamo in condizione di avere le tecnologie a disposizione, ci sembra di essere amputati, fuori dal mondo, isolati, no? Questa necessità di velocità c'è anche nel rapporto tra il cittadino moderno e la sfera pubblica. Perché com'è che succede che la democrazia improvvisamente è in crisi in tutti i paesi occidentali? Perché antropologicamente si va facendo strada nel rapporto tra cittadino e dimensione pubblica quel bisogno di rapidità, di immediatezza e di velocità che c'è nell'esperienza umana data dal rapporto con le tecnologie. Non mi stare a dire che fai una commissione, che il Parlamento fa un disegno di legge, che poi si riuniscono le commissioni, si fanno le audizioni. No, io voglio tutto qui e subito. Qui e subito. Io scherzando ogni tanto ricordo, non so chi di voi ha l'iPhone, ma se tu sull'iPhone, agendo il correttore automatico, digiti la parola sa, lui la corregge in sto arrivando. È una cosa che a me mi ha sempre fatto impazzire, però siccome uno a forza di impazzire impazzisce sul serio, ho dedicato a questo tema 12 cartelle di un testo per un festival della letteratura, perché io voglio sapere e lui non accetta che io sappia. Per lui sapere non si sa cosa significhi, lui vuole che io mi muova. Sto arrivando col punto esclamativo, è anche una cosa di ansia, sto arrivando, aspettami, no, fa parte di quella bulimia del nostro tempo che viviamo, io voglio sapere, voglio andare in profondità e lui no, mi dice ti devi muovere. Il rapporto tra velocità e profondità è una delle grandi questioni del nostro tempo. Essere veloci, ma essere profondi. Perché se si è veloci e si è leggeri, troppo superficiali, l'assenza di quella profondità sul lungo periodo, nel cuore di una società, genera delle reazioni pericolose. E noi abbiamo tutti i prodromi di una condizione rischiosa. Guardate quello che succede nel mondo. Guardate quello che sta succedendo negli Stati Uniti, guardate quello che succede in Francia dove la signora Le Pen ha il 30% dei voti, guardate quello che succede nel nord Europa, culla della socialdemocrazia, dove vengono prese le decisioni che vengono prese, guardate i muri che rinascono in paesi che i muri dovrebbero aver conosciuto che cosa significavano. Guardate l'esasperazione, l'intolleranza, la paura dell'altro, che seminano la nostra esistenza e il discorso pubblico, ed è appunto parte di questa rimozione della speranza, di questa riduzione della complessità. Tutto è radicalizzato, estremizzato, odio e paura si mischiano in un contesto nel quale crisi delle istituzioni, crisi economica e paura dell'altro rischiano di determinare una combustione simile a quella che è stata prodromica dei momenti più tragici della storia del Novecento. Se non si vede questo, si rischia moltissimo. La democrazia è, nella storia umana, un'esperienza molto breve. Noi siamo cresciuti solo nella democrazia, ma i nostri padri, padri della mia generazione, erano cresciuti solo sotto la dittatura, loro non sapevano cos'era la democrazia. Ma la democrazia nella storia della nostra esperienza umana è nata molto tardi ed è durata per un periodo di tempo relativamente breve. Per farla e consolidarla c'è voluta, col suffragio universale, il voto delle donne e tutto il resto, ci sono volute le dittature e le guerre. Non è detto che la democrazia sia la forma di governo che va bene anche per una società radicalmente mutata come questa. Le società, quando cambiano strutturalmente, economicamente, antropologicamente, si danno il sistema politico più adatto. E allora il rischio è che la democrazia, cioè la processualità, cioè la complessità, appaiano a questa società in crisi e bisognosa di decisioni rapide come una insopportabile lentezza, come uno spreco, come qualcosa che se non ci fosse sarebbe meglio. E qui c'è il rischio della rimozione del valore e della bellezza della democrazia, e bisogna stare attenti, perché la cosa peggiore è che la democrazia non decida. Se la democrazia non decide, alla fine nascerà il bisogno di un nuovo autoritarismo moderno. Allora anche nella discussione istituzionale che c'è, e che appunto anche noi facemmo nel 2007, la vera sfida è di riuscire a trovare l'armonia tra la decisione e il controllo, dare più potere di decisione agli organi esecutivi e più potere di controllo agli organi rappresentativi, in modo tale che il Parlamento e a cascata gli organi rappresentativi controllino in maniera cogente e dura il lavoro degli esecutivi, ma gli esecutivi possano decidere tempestivamente, assumere rapidamente e fare quelle scelte delle quali la società ha bisogno. Ho citato questo per dire come in questo mutamento della storia noi dobbiamo portare i nostri valori e dobbiamo farli liberi dalle zavorre del passato. Ed è l'ultima cosa che voglio dire prima di concludere. E arrivare alla ragione della scelta della nascita del Partito Democratico. Anche in questa sala noi facemmo delle discussioni molto appassionate. Io sono sempre stato convinto che il Partito Democratico, la cultura democratica, ecco, fatemi parlare della cultura democratica prima del Partito Democratico, non fosse, perché in Europa si pensava ci fossero due grandi culture, i popolari e i socialisti, e così è stato nel Novecento, però alla fine del Novecento, caduti i muri che in qualche modo distinguevano i socialisti dal resto dell'esperienza della sinistra, quella comunista, caduti i muri e finito il Novecento, si è visto, almeno a me è sembrato che si vedesse, che l'unica cultura politica che era in grado di portare i valori in un tempo nuovo era quella democratica. La cultura democratica non è un residuo, dice, siccome non è né popolare né socialista, allora è democratica. No, la cultura democratica esiste, è molto profonda. È l'idea, per esempio, dell'armonizzazione di giustizia sociale e piena libertà individuale. È l'idea dell'espansione dei diritti, è l'idea di una globalizzazione che abbia dentro di sé un segno che non sia puramente quantitativo della crescita. È l'idea del pieno dispiegamento delle libertà imprenditoriali, individuali, delle facoltà dell'uomo. È quello che in qualche misura è scritto nella storia del Partito Democratico Americano e per una parte è scritto persino nella Costituzione degli Stati Uniti d'America. È quello che è scritto in una parte della tradizione la più feconda del Partito Laburista inglese e oggi nel dibattito che attraversa gran parte della sinistra europea. Io faccio fatica ad accettare che la parola sinistra possa essere usata da chi in un paese del nord Europa ha votato a favore della confisca dei beni dei migranti. Ecco. Allora, la sinistra non è un luogo, cioè si siedono a sinistra, non è che si è di sinistra perché si siede a sinistra. Si è di sinistra perché si hanno determinati valori che si declinano nel tempo storico determinato. Ma la sinistra non può essere conservazione. Sinistra e conservazione è un ossimoro. È un ossimoro. La sinistra c'è per cambiare le cose che ci sono, non per conservare. Non c'è nulla da conservare. C'è da cambiare, da adattare, da mettere in relazione il tempo nel quale si vive con i valori nei quali si crede. Ma sinistra è una bellissima parola. Sinistra è una bellissima parola, non fa parte di un armadio nel quale si tengono gli oggetti di famiglia così per fare in modo che non si perdano. Sinistra è un'identità molto bella, sinistra, centrosinistra. Io sostenni che il centrosinistra era la sinistra del 2000, proprio perché pensavo che l'identità democratica, libera da ogni schermatura ideologica, campo aperto, campo nel quale ci si poteva riconoscere attorno ad un disegno di cambiamento molto radicale, fondato su quell'intreccio tra pragmatismo e realismo e al tempo stesso però radicalità dei valori, potesse essere in Italia la condizione per la quale la sinistra uscisse dalla sua cultura minoritaria. Per un lungo periodo in Italia si è pensato che l'unica cosa che la sinistra potesse fare era alleare chiunque attorno a sé, essendo e considerandosi e pensandosi minoranza, per cercare di conquistare il 50,01 e il 50,01 in certi passaggi abbiamo conquistato. Io e molti altri abbiamo sempre pensato che invece un cambiamento della sinistra che avvenisse cosciente di una storia meravigliosa, perché quella della sinistra è una storia della sinistra o comunque delle forze che hanno portato al Partito Democratico, non sono solo forze di sinistra, fosse una storia contraddittoria ma meravigliosa per l'energia che l'aveva attraversato, potesse confluire in un'identità che non fosse un partito che era fatto di ex questo, ex quello, ma che avesse una propria cultura politica, una propria identità, l'orgoglio di qualcosa che illuminava autonomamente il suo cammino. Di qui l'idea della vocazione maggioritaria, cioè l'idea di proporsi l'obiettivo di conquistare tendenzialmente la maggioranza del voto dei cittadini, che il Partito Democratico non dovesse più pensare tanto io oltre quelle colonne d'Ercole non vado, quindi mi devo alleare da Mastella a Rifondazione Comunista. No, il Partito Democratico doveva creare dentro di sé le condizioni culturalmente, politicamente, programmaticamente per estendere i confini della sua forza dentro quella dimensione di riformismo radicale, radicale nel senso della profondità del riformismo, che sta per esempio scritta in tante pagine della storia migliore del pensiero democratico. Se voi ci pensate, i grandi cambiamenti sociali sono stati fatti da culture e da esperienze di governo democratico. Questa è la vocazione maggioritaria, per questo a me per esempio tutto questo dibattito sul Partito della Nazione non mi convince, perché il Partito della Nazione è di nuovo il contrario del partito a vocazione maggioritaria. Il partito a vocazione maggioritaria è un partito che non ha bisogno di cercare chi è lontano da sé per conquistare il consenso, sfida che su se stesso si possa conquistare il consenso, non necessariamente da solo, ma con forze che ne condividano il progetto. Noi non dobbiamo tornare ad una concezione neominoritaria per la quale dobbiamo, diciamo, prendere tutto perché altrimenti non ce la facciamo. Dobbiamo avere, e l'esperienza fatta nel corso di questi anni dal Partito Democratico sotto la guida dei suoi vari segretari e poi sotto l'impulso particolare di Matteo Renzi ha dimostrato che questo è possibile, che non ci sono confini e colonne d'Ercole per un partito che sia se stesso, perché se il Partito Democratico diventa altro da sé, perde pezzi di sé e se perde pezzi di sé rinuncia a quell'ambizione. Noi dobbiamo essere consapevoli delle grandi possibilità e della grande forza che un partito con questa cultura, con questo orgoglio di sé, con questa apertura può avere e mettere in campo nella vita pubblica italiana. Finisco solo dicendovi questo. Sottraetevi al presentismo. Noi siamo malati di presentismo. Non il presente, che è l'occasione storica nella quale ciascuno di noi è chiamato giorno per giorno a fare ciò che la sua coscienza gli dice, ma il presentismo, cioè l'idea che la vita sia priva di un passato, di una storia e sostanzialmente indifferente al futuro, che non riesce a vedere, a interpretare, della quale non si cura perché tanto conta solo quello che si consuma entro la mezzanotte del giorno. Noi affetti da questa bulimia comunicativa che fa sì che tutto ci sembri già vecchio e tutto venga già dimenticato, questa specie di Alzheimer collettivo che colpisce una società nella quale non ci si ricorda le cose che sono accadute, quanto vi sembra che sia passato dalla strage del Bataclan? Mesi, perché in mezzo sono successe tante cose con un'analoga forza emotiva, sospinti da questa gigantesca industria della paura e dell'insicurezza che sta generando nell'opinione pubblica bisogni che sono molto pericolosi. Quindi sfuggire al presentismo, mantenere la capacità di risposta nel presente, la capacità di visione e la coscienza della storia. E al tempo stesso avere la forza di difendere la vostra libertà. Ed è la raccomandazione che ho detto all'inizio che avrei fatto. Ed è la stessa raccomandazione che feci nell'ultimo discorso ad una assemblea di giovani del Partito Democratico prima di dimettermi da segretario del Partito Democratico. Voi siete illuminati dalla vostra passione politica, dall'interesse culturale, civile, è una cosa grande che farà bella la vostra vita e farà bella la vita di questo Paese. Non rinunciate mai alla ragione per la quale un giorno nella vostra stanza avete deciso di dedicarvi alla politica. Non state mai a sentire un capo corrente, un capo bastone, uno che ha il potere, che lo gestisce, che vi chiede di rinunciare a voi stessi per garantirgli il consenso in cambio di non so quale favore o sicurezza che ci sarà in futuro. Non stateli mai a sentire. Credete nella forza delle ragioni che vi hanno portato a fare la scelta della politica. È la vostra autonomia, la vostra libertà di pensiero, la vostra possibilità e capacità di dire i sì e i no sulla base di quello che voi pensate, non che qualcuno altrove ha pensato per voi, che sarà il vostro vero, autentico e brillante potere. Io concludo con una citazione di un uomo che il cui pensiero mi affascina sempre di più e che si chiamava Piero Calamandrei. Un discorso che lui fece nel 54 e che ho ritrovato recentemente e che mi ha molto colpito. 1954.
In questo clima avvelenato di scandali giudiziari e di evasioni fiscali, di dissolutezze e di corruzioni, di persecuzioni della miseria e di indulgenti silenzi per gli avventurieri di alto bordo, in questa atmosfera di putrefazione che accoglie i giovani appena si affacciano alla vita, apriamo le finestre e i giovani respirino l'aria pura delle montagne e risentano ancora i canti dell'epopea partigiana. Io non chiedo tanto, perché so che è passato molto di quel tempo e molto di quella storia. Chiedo però che le finestre siano aperte e che voi non rinunciate mai, nel corso della vostra esperienza politica e umana, all'aria migliore che possa entrare in una stanza collettiva, che è l'aria della libertà, dell'autenticità e della passione di un'ispirazione politica e civile.